Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi viaggia a bordo di un'utilitaria. Il nostro viaggio a bordo di un'utilitaria inizia con un libro, piccolo come volume, ma grande per le suggestioni e gli spunti che offre. Si chiama Il talento delle utilitarie ed è un volume della collana Piccola filosofia di viaggio, edita da Ediciclo Editore. L'autrice è Elisabetta Tiveron. Di formazione storica, Elisabetta opera nel campo editoriale come autrice, curatrice e comunicatrice. Ha pubblicato numerosi libri per varie case editrici, occupandosi di cibo, viaggio, letteratura, storia sociale. Elisabetta Tiveron, scrittrice di luoghi e persone, con il talento delle utilitarie, ci racconta i pregi dell'errare su piccole auto, quelle che nascono già con una loro spiccata personalità, che impongono ritmi e sguardi diversi, che richiedono di lasciare a casa la fretta, amano le strade secondarie, sono tue complici, amiche e compagne. Elisabetta è collegata con noi telefonicamente, benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno.
È vero che il viaggio inizia non al casello dell'autostrada, ma inizia prima, quando si decide con che mezzo viaggiare?
Ma inizia ancora prima di quando si decide con che mezzo viaggiare, inizia da qualche parte dentro di noi, a volte neanche ce ne rendiamo conto. Poi a un certo punto si materializza in un pensiero e poi prende sviluppi.
Lei ha scritto che le auto piccole, le utilitarie, amano le strade secondarie, le tappe frequenti e particolari. Una piccola auto è complice, amica, compagna. Allora partirei proprio da qua. Con un'utilitaria si ha la possibilità di instaurare un rapporto diverso da quello che si instaura con un SUV.
Beh, l'esperienza mi dice che ci si può prendere molta più confidenza, no? con un'auto piccolina, con un'auto verso cui ci si sente giustamente di non dover essere eccessivamente delicati, e lo dico in senso molto positivo. Quindi sì, più l'auto è piccolina e spartana, e più ci si accomoda dentro e ci si mette a proprio agio, nel senso più autentico del viaggiare.
Lei parla per esperienza, perché con la sua Fiat Panda bianca ha viaggiato in lungo e in largo, e poi ci racconta anche della 500 di nonno Amodeo, della Fiat 126 Bordeaux di zia Lidiana, della 500 giardiniera gialla, il maggiolino nero cabrio, la Diana azzurra, la Mini, e per intendere la Mini quella vera, non quella di oggi, che sono dei SUV in miniatura.
Esatto.
E lei dice che in questo modo, viaggiando con un'auto lenta, si dà più spazio agli imprevisti, anche agli incontri fortuiti. C'è anche questo come aspetto?
Allora, la piccolina spartana, da una parte diciamo che c'è una, specialmente se è vecchiotta, è chiaro che c'è un margine di rischio in più di rimanere ogni tanto a piedi, di avere qualche inconveniente, però spesso gli inconvenienti sono anche quelli che ti permettono di scoprire cose, tappe che non avevi programmato di fare e che invece ti aprono delle finestre inaspettate e quindi ti riservano delle sorprese. Dall'altra parte c'è anche che l'auto molto spartana, spesso anche quando ti lasci a piedi, trovi sempre da qualche parte qualcuno che in 2 o 4 quell'auto te la sistema. E quindi non ricordo se nel libro ne ho parlato, però c'è anche questo vantaggio, che non è un vantaggio da poco.
Certo, tra l'altro dice che nell'auto, con un'auto piccola, si ha anche una guida garbata, cioè si sta al volante con gentilezza, se non ricordo male le parole che usava lei, e non con quella strafottenza che a volte si incrocia purtroppo viaggiando sulle strade. Un'auto di piccola cilindrata induce anche alla gentilezza.
Ma sì, credo ci sia una sorta di sintonia poi che si instaura con l'auto che si guida, e quindi a volte io ho veramente la netta sensazione che, e anche la prova incrociando automobilisti, che l'auto potente predisponga anche poi in qualche modo ad affrontare la strada in un certo, con una certa attitudine, ecco. E quella piccolina, diciamo che con quella piccolina l'attitudine è sicuramente più gentile rispetto, lei citava i SUV, sì, rispetto a un SUV sicuramente ha un'attitudine più gentile.
Quindi possiamo, per concludere, dire che viaggiare con una piccola automobile non è solo un aspetto economico per la scelta della macchina, perché consuma meno, eccetera, ma è anche una vera e propria filosofia, perlomeno una filosofia del viaggio.
Sicuramente, sicuramente.
Elisabetta Tiverona, autrice di Il talento delle utilitarie. Come ultima cosa, una cartolina estrapolata da uno dei suoi viaggi con la panda bianca di cui prima facevamo riferimento.
Allora, un momento, una cartolina, perché
sì,
davvero nella mia mente è una cartolina ancora, è un episodio che racconto nel libro, che mi è capitato nell'Alta Murgia, di trovarmi completamente da sola per strada. Era fine luglio, quindi stavano mietendo il grano, tutto intorno a me era completamente dorato, a parte qualche macchia di alberi in distanza, e in mezzo a tutto questo dorato ondulato, quindi su questi declivi, c'era questo puntino, questa macchiolina blu in mezzo, e mi sono fermata a guardare perché era davvero molto affascinante. E scendendo dall'auto, quindi ho lasciato la macchina lungo la strada, mi sono avvicinata, e dall'auto, da questo puntino, era un trattore che stava lavorando in mezzo a questi campi di frumento, e dal trattore arrivava della musica a palla dall'autoradio, ed è stata una scena veramente quasi fuori dal tempo, perché appunto da questo trattore arrivava della musica molto, molto contemporanea, e poi l'autoradio di un trattore, insomma, fa un po' specie, no? E però in un contesto in cui si poteva essere anche al tempo dell'antica Roma, perché intorno c'era soltanto queste distese di frumento con quest'aria che arrivava che io sapevo arrivare dal mare qualche chilometro più in là, e quindi per me rimane una cartolina davvero indelebile.
Possiamo dire quindi che, se guardiamo la cose da un punto di vista dell'autovettura, una piccola automobile preferisce viaggiare su una strada secondaria, su quelle che negli Stati Uniti sono le Blue Highway, piuttosto che su un'autostrada.
Sì, decisamente.
Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità, sul mal popolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e apporta un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si stacca l'incanto, 46. da Topolino a Maratto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei, ma sulla Topolino Amaranto si va che un incanto nel 46. Bionda, non guardar dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su. Beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Sulla Topolino Amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia rivali non ha. E stringi i denti la bionda, mi sembra una fionda, e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei, ma sulla Topolino Amaranto va che non canto nel 46. Topolina, Topolina! Topolino, Topolino, ma sulla Topolino Amaranto si va che l'incanto nel 46.
Nella nostra chiacchierata con Elisabetta Tiveron abbiamo parlato delle Blue Highway. Approfondiamo il discorso sulle strade blu e lo facciamo facendoci aiutare da un libro.
Bisogna stare attenti ai pensieri che vengono di notte. Non hanno la giusta direzione. Arrivano a tradimento da luoghi remoti e sono privi di senso e di limiti. Ad esempio, prendiamo l'idea che mi è venuta il 17 febbraio. Un giorno di speranze distrutte. Era il giorno in cui ho saputo di aver perso il posto di insegnante d'inglese per il calo degli iscritti al college e in cui mia moglie, dalla quale ero separato da 9 mesi, nel corso della telefonata in cui le davo la triste notizia, si è lasciata sfuggire che aveva un amico, Rick o Dick o Chick, qualcosa del genere.
Il libro nasce così, in uno dei giorni peggiori della vita del suo autore. Come reazione decide di regalarsi un viaggio. Un viaggio di oltre 13.000 miglia, in un van che chiamerà Ghost Dancing. Al termine di questo viaggio nasce Strade Blu, una splendida avventura letteraria on the road del professor William Trogdon, sangue indiano nelle vene. Il suo nome da pelli rossa, List Eat Moon, è quello che decide di adottare per firmare il romanzo.
Chiamatemi Luna di Caldo Minore. Mio padre chiamava se stesso Luna di Caldo, mio fratello più grande Piccola Luna di Caldo, ed essendo arrivato per ultimo, a me non restava che Luna di Caldo Minore.
Come detto, Luna di Caldo Minore, List Eat Moon, è un meticcio, una via di mezzo fra un bianco e un indiano, un uomo, o due, che fa parte di più mondi senza esserne parte di nessuno. Il suo libro è il resoconto di un viaggio di 3 mesi a bordo di un furgone scalcagnato, ma affidabile. Come detto, ribattezzato non senza ironia, Ghost Dancing, un viaggio lungo le strade blu d'America.
Un tempo, sulle vecchie cartine d'America, le strade principali erano segnate in rosso e quelle secondarie segnate in blu. Adesso i colori sono cambiati. Ma subito prima dell'alba e subito dopo il tramonto, brevi istanti, né giorno né notte, le vecchie strade restituiscono al cielo un poco del suo colore, assumendo a loro volta un tono misterioso di blu.
Per Luna di Caldo Minore, le strade blu non sono solo una realtà topografica.
In fin dei conti, che cosa sono le strade blu se non l'opportunità di osservare l'ignoto nella speranza che l'ignoto restituisca lo sguardo.
Quello di List Eat Moon è un viaggio con cui questo solitario mezzo pelle rossa va a ricercare un poco di interesse alla vita grazie a un itinerario circolare che lo porta e riporta da Columbia, nel Missouri, a Columbia, nel Missouri, attraversando le Caroline, il Texas meridionale, lo stato di Washington, il Montana e il New England. Dove era diretto l'autore del libro?
Verso quelle piccole città che trovano un posto sulle mappe, quando lo trovano, soltanto perché i cartografi hanno uno spazio bianco da riempire. Remota nell'Oregon, semplicità in Virginia, nuova libertà in Pennsylvania, nuova speranza in Tennessee. Perché nell'Arizona? Perché no in Mississippi? E poi, senza nome, e quindi, e non di meno, e Berta prima e Mariposa, per non dire di fiumi rossi, verdi e blu, anche se in realtà lo sono. Chi ha mai sentito parlare di fiumi marroni? E ancora, canali dell'acqua puzzolente, incroci del cavallo morto, bueroni del tagliagole e torrenti della dannazione.
Strade blu, il racconto di William List Moon, si snoda per 500 pagine ed è stato pubblicato in Italia da Einaudi nel 1988, ma non è per nulla datato. Continua a rivelarsi come uno dei racconti più dettagliati e introspettivi sull'America rurale. Ogni piccola storia di questo libro è una vigorosa pennellata di quel grande affresco dell'America profonda nel quale ogni scrittore yankee di un qualche talento incontra prima o poi il suo fatale banco di prova. Dai calendari al libro dei morti di Miss Ginny, alle tradizioni sul tabacco e sul cotone, ai caffè eleganti, al monastero trappista, alla musica cajun, ai negozi di barbiere, al deserto, al filo spinato, agli opi e dai Navajo, ai cavalli selvaggi, agli alianti, ai piccoli alberghi, alle vecchie aree di servizio, agli sciroppi d'acero, ai pescatori del New England, List It Moon ci racconta la verità su quel che resta dell'America, su ciò che sta tramontando e su ciò che si è perso per sempre.
Lì la terra, per dimostrare la sua immensità, si spogliava di tutto. Gertrude Stein ha osservato: negli Stati Uniti ci sono più spazi dove non c'è nessuno che spazi dove c'è qualcuno, ed è questo che rende l'America ciò che è. Le nude distese e le miglia di strade deserte dell'West costringono chi viaggia da solo a prestare loro attenzione isolandolo da ogni altra cosa. L'esuberanza di terra sostituisce al senso dell'io un senso del luogo, perché il viaggiatore, dopo giorni e giorni passati con se stesso, è stanco del proprio piccolo mondo e guarda con sollievo alla vastità che si apre all'esterno, a quell'immensità che cattura lo sguardo non solo per le sue dimensioni, ma per l'età, la diversità e i suoi mutamenti perpetui. Spazi così enormi da farci sentire isolati rivelano ciò che resta invisibile in luoghi maggiormente abitati e pieni di attività e di rumori. A me quella vista rivelava una cosa, e una soltanto: la disperazione di un uomo che scopre quanto siano esigui e ridicoli i propri limiti.
And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground? When the comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around.
In the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Radio Popolare on the road, quest'oggi in viaggio a bordo di una utilitaria, e ritorniamo proprio a ragionare sulle utilitarie. Qua in redazione da noi a Radio Popolare, chi se ne intende di più di automobili è Matteo Villaci. A lui ho chiesto una riflessione sul fatto, sì, sarà bello viaggiare con le utilitarie, però adesso le utilitarie non le fanno più.
Un articolo di un paio di settimane fa sulla crisi del mercato dell'auto titola «L'idea nuova, fare auto semplici che servono». Ma come l'idea nuova? Siamo il paese che per decenni ha spostato intere famiglie, le loro armi, i loro bagagli in Fiat 500 grandi quanto una pallina da golf. Negli anni in cui guardavamo agli Stati Uniti come bussola del progresso, siamo riusciti a sganciarci dal loro modello di super berline con le pinne, da quegli ibridi tra auto, razzo e motoscafo, per creare una gamma che unisse furbamente l'economicità, la praticità e, perché no, lo stile. E l'ampio parcheggio, peraltro, perché dove parcheggi una macchina media di oggi, di quelle ne parcheggiavi quattro, due per il largo e due per il lungo. Però è vero, anche se questa sta di scoperta dell'acqua calda, guardando al mercato di oggi viene da chiedersi che fine abbiano fatto quelle che con perfetto intuito sono state battezzate utilitarie. Ora che anche la Panda ha presentato il suo nuovo modello, più lungo e più largo di quello attuale e con un prezzo entry level di 19.000 euro, la domanda è più che legittima. Le utilitarie si stanno estinguendo senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Del resto, come gli americani ripetono da sempre, small car, small profit, big car, big profit. E va bene. Però l'utilitaria portava in sé, oltre che un'idea di partenza legata alla praticità, anche un approccio del tutto diverso all'automobile. Non un mezzo da sfoggiare, ma una compagna che aveva il compito di accompagnarti, appunto, nella quotidianità, di portarti da qui a lì nel modo più comodo possibile. Ti ci affezionavi, le davi un nome. Oddio, non ditemi che è una cosa che ho fatto solo io perché mi fate sentire strano. Suggeriva uno stile di guida più sereno, conscio dei limiti del mezzo, più rilassato. Inutile farsi prendere dalla road rage, inutile farsi prendere dalla fretta. Tanto vale godersi il viaggio. E quando di viaggio si trattava, erano spesso in grado di trasformarlo in una mezza impresa. Quella volta che con la 127 siamo andati in Austria in 5. Quella volta del concerto a Roma, carichi di roba con la Fiesta stipata. Per i bagagli c'era l'essenzialità, o il portapacchi. O se proprio avevi troppa roba, il carrellino. Tanto quello era un problema che arrivava giusto una volta all'anno. Queste però sono divagazioni nostalgiche, e quindi per definizione inutili e ovviamente falsate. Però diciamo che alcuni dei tratti tipici delle utilitarie oggi potrebbero tornare utili. Tipo, per esempio, appunto, l'utilità. E magari potrebbero toglierci un po' d'ansia, anche fosse solo quella da prestazione.
Maybe together we can go somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Leave tonight or we'll die this way. Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and entertain ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a checkout girl. At all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Tra le tante utilitarie che impazzavano anni fa, una tra le più utilizzate, anche dai compagni, anche di quelli che erano di sinistra, insomma costava poco, non si rompeva mai, consumava niente, mi riferisco alla Renault R4. Anche qua ci facciamo aiutare da un libro. Abbiamo recuperato la presentazione di questo libro che facemmo proprio qua a Radio Popolare, nell'auditorium Demetrio Stratos, nella scorsa edizione di Book City. Quando la Renault 4, detta Marie Chantal, debuttò nel Grand Palais di Parigi, dissero che sarebbe stata l'auto di tutti. E quella R4 color amaranto, modello export, acquistata nel 1971 da Filippo Bartoli, divenne di tutti. A partire dal momento in cui il 9 maggio 1978, dopo 253.839 chilometri di vita, smise di respirare insieme al corpo che trasportava. Lui era l'uomo più importante d'Italia, lei l'auto più venduta in Francia. Era nata a Billancourt, la fabbrica parigina che aveva modellato il volto di una nazione. Nelle sue officine avevano lavorato il leader cinese Deng Xiaoping, il fotografo Robert Doisneau, la filosofa Simone Weil, il cantautore Georges Brassens e persino Gustav Schwebes, l'allenatore della Grande Ungheria. Ma non solo loro. Dentro quegli stabilimenti, germogliati nel giardino della madre di Louis Renault, si erano mosse altre esistenze destinate ad attraversare due conflitti mondiali: la Guerra Fredda, il 68, la crisi economica e la lotta armata. Seguendo quel filo lunghissimo che lega un'origine a un epilogo, riga dopo riga, Piero Trellini, nel suo libro dedicato all'R4, ci trascina in un incredibile viaggio dentro una storia che va vista dal basso, dove sono i fari delle auto a guidarci. Lungo il percorso ogni cosa si collega, si rincorrono i pensieri di Henry Ford, Adolf Hitler, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, George Marshall, Eduardo De Filippo, George Patton, Jean-Paul Sartre, Le Corbusier, Gian Giacomo e Inge Feltrinelli, Sandro Pertini, Renato Curcio, Pierpaolo Pasolini, Henry Kissinger, Paolo VI, Aldo Moro e molti altri. Sarà la lenta trasformazione delle loro teste, attraverso una catena invisibile di anelli, a deviare la storia, portando quell'auto e quei pensieri a respirare la stessa aria e a intraprendere il medesimo tragitto, per ritrovarsi nelle ultime strepitose pagine, sovrapposti e coincidenti, dentro la più drammatica delle coordinate. Per parlare della R4 useremo quindi questo libro, il libro di Piero Trellini. R4 da Billancourt a Via Caetani, Strade Blu, Mondadori. Per essere precisi non è un libro, ma più libri insieme, annodati dal muso ammiccante e accogliente dell'auto più venduta in Francia. È un libro sulla storia della Francia, sulla storia dell'Italia, dell'Europa, sulle due guerre mondiali, sulle dinastie industriali e sulle lotte operaie. Una storia che si racconta attraverso altre storie in un gioco di specchi che coinvolge e avvolge una galleria incredibile e vasta di mondi e di epoche. È un libro di uomini e di donne, di aspirazioni e di respiri, di sogni e di destini, di suicidi e di avventure, di capitomboli e di resurrezioni. È un libro che racconta, con la lucidità di una cinepresa, i giorni terribili del sequestro Moro, scolpiti nell'atmosfera dura e fredda degli anni di piombo. Come ha detto Francesco Caringella, è un libro che incarna alla perfezione la lezione kafkiana secondo cui un vero romanzo è un colpo di piccozza che rompe il mare di ghiaccio che è dentro di noi. Ascoltiamo uno scampolo dell'incontro che abbiamo avuto con l'autore di R4 da Billancourt a Via Caetani, l'incontro con Piero Trellini.
Io sono partito da un presupposto abbastanza lineare, che quando si conoscono le origini, gli epiloghi hanno un'altra forma e dunque, pur senza cercare delle verità rivelatorie a tutti i costi, la verità finale poi alla fine assume un'altra luce. E quell'epilogo, l'epilogo a cui mi riferisco naturalmente è quello del 9 maggio via Caetani, dove in quell'incrocio di coordinate spazio-temporali era stata posata un'automobile rossa che restituiva agli occhi di un paese che lo attendeva da 55 giorni il corpo di Moro. Ora, questa coordinata noi l'abbiamo sempre vista in un contesto di un approccio legato alle cause, ai perché di questa vicenda. E dunque, semplificando, abbiamo sempre preso come riferimenti la vittima e il carnefice, quindi le Brigate Rosse e Aldo Moro. E io, dal momento che sono, diciamo, attratto molto dalle origini, dalle cose più che dalle cause, dal momento che le cause erano state sviscerate molto e molto anche bene per tutto quello che era possibile sapere in tutti questi anni, ho allargato un po' il raggio d'azione e allargandolo mi sono accorto che c'era un terzo elemento, oltre ai due che ho citato, che diventava fondamentale. Questo elemento era l'elemento inanimato, quello rappresentato dall'auto, e da quel momento questa storia è diventata una storia di uomini e di auto.
Leggendo il suo libro si evince che la vicenda delle BR è anche una storia di auto. Molte pagine della loro storia avviene a bordo di automobili. Se ci pensate, incontri, rapimenti, inseguimenti, posti di blocco. Ma le auto ci sono, se non sempre, molto molto spesso. L'incontro tra Morucci e Moretti avviene in macchina.
Sì, sì, la storia delle BR è anche una storia di auto. Il nome stesso dei Brigate Rosse avviene dentro una Fiat 850 di sera qui a Milano. E sono quattro persone in macchina, due di queste sono Curcio e Margherita Cagol, e lì viene fuori l'idea di chiamare l'organizzazione che stanno mettendo in piedi Brigate Rosse. E le prime azioni che fanno le Brigate Rosse sono rivolte alle auto, perché si limitano a incendiare le auto dei capi reparto, dei dirigenti delle fabbriche. E gli incontri tra i brigadisti avvengono tra le auto. Questo incontro che citavi è un incontro tra due realtà, tra due mondi, perché da una parte c'è Morucci che viene da Roma, vive in un contesto completamente diverso rispetto a quello dei milanesi d'adozione come Franceschini e Moretti, che lo attendono sul ciglio della strada davanti a un 8,50 grigia. Lui arriva,
sì,
Morucci arriva,
si
con
vedono
una...
anche su due macchine, sì, diverse, sì, uno su una Mini, e l'altro su un 850. Non so se avete, c'è proprio una fotografia di due mondi.
Sì. E poi chiaramente, come dicevi, inseguimenti, le uccisioni appunto in auto. Da questo punto di vista Via Fani è un'apoteosi, insomma, è una grande storia drammatica di automobili, perché sono prevalentemente quasi tutte Fiat, e per la parte finale ci sono poi delle francesi, perché le BR escogitano questo sistema di cambiare le auto, e quindi questo doppio registro Italia-Francia continua sempre per tutto il libro fino alla fine, quella è una grande storia di auto.
Curcio e Franceschini furono arrestati in auto?
Furono arrestati in auto, davanti a un passaggio a livello.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino, sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro,
nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di immemoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui tipponi, stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, il discorso trasparente.
In questo libro sull'R4 non solo la storia delle BR, prima vi ho fatto un parziale elenco di tutti gli uomini le cui storie si incrociano dentro questo libro, ed è affascinante come l'autore Piero Trellini ha raccolto questo materiale.
Allora, il metodo è legato un po' all'approccio. Io sono sempre stato attratto dagli aspetti molteplici della realtà, soprattutto quelli marginali, collaterali, apparentemente insignificanti. Quindi fin da bambino riempivo quaderni di vicende effimere. Alle medie mi ricordo che facevo delle ricerche monumentali, i miei compagni di classe portavano un foglio protocollo con attaccate quelle immagini che venivano ritagliate da ricerche, che era un volumetto che veniva venduto proprio per copiare e incollare i testi, e io portavo dei quaderni con anelli di 80-90 pagine. E questa cosa è andata avanti negli anni. Al ginnasio, siccome mi avevano chiesto di ridurre lo spazio che occupavo nei quaderni, avevo trovato un modo alternativo, prendendo i rotolini delle macchine per fare i calcoli, che erano larghi 9 centimetri ma lunghi 50 metri, e quindi potevo svilupparmi. Questa cosa l'ho sempre quindi avuta, di focalizzarmi su un argomento monotematico, anche perché toccando dei temi che hanno a che fare con, in qualche modo, con la complessità. La complessità per sua definizione è inafferrabile. Noi uomini siamo organismi complessi che non possiamo essere compresi se non in relazione con altri esseri complessi.
Billancourt, lo troviamo anche nel sottotitolo R4 da Billancourt via Caetani, ricordiamo, siamo nella periferia industriale di Parigi, ma se uno va un fine settimana a Parigi, a me, leggendo il tuo libro, mi è venuta voglia, una mezza giornata gliela faccio saltare fuori per andare a Billancourt, ne vale la pena?
Non c'è più la fabbrica,
l'area.
L'area, diciamo, che Louis Renault ha conquistato pezzo per pezzo, distruggendo, estirpando qualunque elemento di memoria, perché era un uomo che guardava davanti a sé e la storia non esisteva per lui. Per questo la storia cominciò con lui, perché non c'è un passato prima di lui, e lui cancella le memorie, le vite degli altri, quindi conquista palazzi, boschi, giardini incantati, rade tutto al suolo e costruisce questo suo mondo, che poi alla fine assume per i perimetri delle vie questa forma di trapezio, che poi in qualche modo è la forma poi alla fine di quest'auto.
In genere, quando parli di un libro, presenti un libro, stai attento anche a non spoilerare, a non dire cose che magari dopo uno si toglie la gioia di scoprirlo. Ma nel caso del tuo libro qualche cosa possiamo dirlo, perché è talmente ricco che non è che roviniamo niente. Tra le rivoluzioni figlie delle macchine di Louis Renault c'è anche il modo di fare la guerra. Il primo conflitto mondiale evidenziò che per vincere l'eroismo umano, cioè, era necessario aggiungerci qualche cosa. E quel qualcosa di diverso fu l'utilizzo in fretta e furia di 1200 taxi Renault per spostare rapidamente e con successo un gruppo di soldati francesi a difesa di Parigi. Ecco, poi da lì ad arrivare a quello che abbiamo visto dopo, al carro armato, per certi versi il passo è stato breve.
Sì, la prima guerra mondiale evidenzia proprio questo, cioè evidenzia un'altra guerra sotterranea, che è la guerra industriale. È una guerra che viene inizialmente equivocata, si pensa che possa essere una guerra sempre di stampo napoleonico, una guerra di scontro, una guerra di movimento, invece complice una nuova arma che è la mitragliatrice. Si capisce subito che sarà una guerra più statica, dove il nemico si annienta a distanza. Appunto, il primo caso in cui l'industria va in soccorso è quello che citavi tu, quando Parigi viene circondata dalle forze tedesche. Lo Stato Maggiore non ha i mezzi adeguati per poter fronte contrattaccare, perché diciamo i due mezzi di riferimento che ha a disposizione, che sono il cavallo da una parte, che storicamente è sempre stato il mezzo col quale l'uomo si è mosso, e il treno, che era l'ultima delle invenzioni portentose che aveva stravolto qualunque diciamo valore spazio-temporale rapportato all'uomo, sono ritenuti inadeguati, e dunque in soccorso di questa situazione va Renault mandando 6.000 soldati al fronte su 1.500 taxi, e quella è la prima avvisaglia che le auto e quindi l'industria possa essere utile. Siamo nell'agosto del 14, la guerra è appena cominciata ed è comincia in questo modo. Poi più avanti, come dicevi, la guerra alla fine viene vinta grazie a questa invenzione portentosa. È un carro cingolato sormontato da una torretta rotante sulla quale è posto un cannone, che diventa il prototipo, il format del carro armato, ed è un'invenzione Renault. Viene vinta la guerra grazie a quel carro, che viene chiamato carro della vittoria. Renault diventa un eroe, e la Renault diventa famosa in tutto il mondo, ma il prezzo che è stato pagato per tutto questo alla fine viene pagato dagli operai, perché per arrivare a questo uno come Renault, che aveva una visione diciamo più elitaria delle auto, si era dovuto piegare ai nuovi sistemi di fabbricazione, che iniziano lentamente ad annientare la vita e la qualità della vita degli operai.
Sì, era un soggetto particolare questo Louis Renault, che appunto conosciamo attraverso le tue pagine. Una personalità chiusa, taciturna, burbera, classica persona che a scuola era bullizzato, nel suo caso era bullizzato per via dei capelli Bruno Rossicci. A volte la vita è talmente bizzarra. A scuola fece amicizia con un certo André Citroën, non so se avete presente, è un po' come se Maradona fosse andato a scuola con Pelé, o non so io, Salvini con Landini, cioè delle robe di questo tipo. Leggendo il tuo libro ci sono tante sfaccettature di quest'uomo. C'è anche, vi leggo proprio quattro righe, il Renault corridore. Il 28 luglio 1900 Louis Renault percorse la Parigi-Tolosa manovrando con una mano il volante e ungendo con l'altra il motore con un cucchiaino. Dopo aver cambiato le gomme 8 volte ed essersi fatto raddrizzare il suo asse da un fabbro, si stava finalmente avvicinando alla fase finale. Era ormai buio e il meccanico, pensando che sarebbe arrivato molto prima, non aveva installato i fari nel suo veicolo. Così Luis si trovò a guidare alla cieca, si scontrò contro un carro, cadde, batté la testa e perse conoscenza, ma non la vita. Quel trauma, però, benché con un ritardo di 4 decenni, lo avrebbe in seguito portato alla morte. Un'ora dopo riprese i sensi, riuscì ad accostare la sua macchina e finì la gara a piedi.
Canon 4-4, fais-moi de la place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous? Non, mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'emmène. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non, y'a pas de repère.
moi, je veux le bifton, pas de bobo. Chéri Coco, veux ma photo. Fais-moi, pas de bobo. Appelle-moi Cataléa, Mia, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Cataléa, Mia, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.
In queste storie raccontate mettendo al centro le macchine, sono numerosi gli incidenti automobilistici raccontati da Piero Trellini, 27 se non ho tenuto male il conto.
Sono tanti gli incidenti, attraversano un secolo, sono incidenti e morti in macchina, per dire, dall'arciduca d'Austria che viene colpito a Sarajevo fino a, appunto, all'epilogo a via Fani, via Caetani. In mezzo ci sono tanti morti eccellenti, c'è il fratello di Louis Renault, Marcel, che muore in una di queste gare, che sono gare della morte, perché sono i corridori sono dei pazzi che corrono in mezzo alla polvere senza poter vedere davanti a sé, morendo di freddo o di caldo a seconda dei contesti. Quindi sono gare estremamente pericolose. Muoiono le persone che ereditano l'impero di Citroën, diciamo, viene travolto, poi vengono travolti tutti questi grandi costruttori, finiscono tutti male, tutti questi pionieri, e chi eredita, diciamo, l'impero di Citroën sono i nemici amici di Michelin. E Michelin, nell'ereditare la sua portentosa invenzione, che era la trazione anteriore che l'aveva portato al fallimento, muore proprio guidando il prototipo di quest'auto. Il suo successore, lo stesso Boulanger, muore sempre guidando un'auto a trazione anteriore. E poi ci sono tanti incidenti sventati.
Sì, ecco, io mi soffermerei su uno di questi, no? Quello che coinvolse Enrico Berlinguer. Se fosse finito male quell'incidente, probabilmente non ci sarebbe stata via Caetani. Tutti sappiamo la fase politica, no? Quanto era importante Moro da una parte, Berlinguer dall'altra. Probabilmente se l'incidente che aveva fatto Berlinguer avesse avuto delle conseguenze drammatiche, forse non ci sarebbe stata via Caetani. Ma fu un incidente sospetto, si è scritto un po' di quell'incidente che coinvolse Berlinguer.
Sì, Luca, lì è pieno di eventi sospetti che io però racconto così come sono andati, lasciando poi al lettore il compito di stabilire se c'è qualcosa di losco o meno. Cioè, fin dall'inizio del libro, dalle storie degli Agnelli, di come Agnelli arriva al potere all'interno della sua fabbrica, le morti sospette che ci sono intorno a quella vicenda. È un incidente sicuramente che io l'ho raccontato perché è collegato a un evento che è determinante poi per tutta questa vicenda, perché questo incidente avviene nel 73, il 3 ottobre. Berlinguer è segretario da un anno del Partito Comunista Italiano, si era esposto più volte nel 68, nel 69, nei confronti dell'Unione Sovietica, criticando molte delle vicende che la riguardavano, la Cecoslovacchia, il fatto che quello che adesso si può chiamare il format socialista non poteva adattarsi in maniera univoca in tutti i contesti, quindi crea uno strappo che è destinato poi a lasciare delle conseguenze, e viene per questo invitato una volta segretario dal suo omologo in Bulgaria, a Sofia. Questo incontro finisce male, finisce in maniera molto fredda. Il capo dei servizi segreti, nel momento in cui si chiude malamente questo incontro, emette una serie di frasi che sembrano un po' sibilline, se uno le vuole interpretare in questo modo, perché dice: l'incontro si è chiuso, diciamo, accompagnate il nostro ospite all'aeroporto, il nostro accordo è fallito. Viene accompagnato all'aeroporto con due macchine, una di scorta e quella in cui si trova lui. A un certo punto la macchina di scorta che lo precede scompare, accelera e scompare, e al suo posto arriva contromano dall'altra parte della corsia un camion militare carico di pietre che si scaglia contro la sua auto. Saltano fuori tutti gli occupanti, due rimangono feriti, uno muore, il suo interprete, e Berlinguer è l'unico che esce incolume, senza una scarpa, intontito da questo incidente. Durante la convalescenza scrive il terzo di una serie di articoli che aveva cominciato dopo i fatti del Cile, E questo articolo sarà di capitale importanza, perché è l'articolo che contiene per la prima volta il concetto e la parola di compromesso storico. Compromesso storico.
Per oggi ci fermiamo qui. Gli estremi di tutti i libri che abbiamo citato li trovate come sempre nel blog della nostra trasmissione On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Vi lascio in compagnia di Manu Chao, che canta le avventure o le disavventure di un ragazzo che di quelli che fanno le consegne a domicilio con le mote, in questo caso per le strade di una metropoli brasiliana. Ci sentiamo settimana prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni.
Marginal, moto poi na pista giocando destino, calor assassino e veloce. E cada curva un amor, te cedo, a vita no retrovisor. Non fica parado, formiga na acção. Minha moto è un avion. São Paulo afogado, traffico danado, fluxo quebrado. Minha moto è un avion. Motoquero chega, quanta chuva cae. Joelho ralado, minha moto é um avião. Surfando meu cão, quebra-mole, vá pra o céu. Para-choque, vá pra o chão.